Buongiorno, buongiorno a tutti da Cecilia Di Lieto, Ira Rubini. A quest'ultima puntata per la settimana di Cult, la trasmissione che vi tiene informate su gli eventi culturali. E a questo proposito, visto che lo sapete che siamo in campagna di sottoscrizione per Radio Popolare, beh, insomma, se questa trasmissione vi incuriosisce, vi interessa, vi dà delle cose, beh, può essere un'occasione per andare sul sito di Radio Popolare e cliccare su una delle tante modalità che si hanno per sostenere questa radio che, come sapete, su di voi non può che fare affidamento. Tra poco ci colleghiamo con Ira Rubini per sapere tutto su, beh, insomma, tutto un po' troppo su Mito Fringe, mito che a settembre ritorna. Andremo a parlare di una mostra che è Terre Ferme Emilia 2012, le terre del terremoto, del gravissimo terremoto del 2012. Andremo a Cagliari per Leggendo Metropolitano. Come tutti i venerdì l'appuntamento è con i fumetti e con Antonio Serra. Parleremo di un processo, di molti anni fa, il processo a Giancarlo Puecker, si chiama La difesa del giusto. Andiamo a parlare del premio Comicità Gianni Palladino. Domani sera al Teatro Elfo Puccini ci sarà, come dire, il momento della premiazione di questo premio. Parleremo poi di Triste Solitario Mundial, che, come avete sentito forse dagli spot, è uno spettacolo in anteprima domani sera all'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. E poi nella settimana di Tiananmen torniamo a parlare di Cina, questa volta con un libro, Sviluppo Sostenibile e Cina. Avremo con noi l'autrice. Come sempre vi ricordo che c'è una pagina Facebook Cult Radio Popolare, che c'è un blog dal sito di Radio Popolare, che dal sito stesso potete accedere ai podcast delle trasmissioni, e che, per finire, c'è una mail che si chiama cult@radiopopolare.it, dove potete mandare segnalazioni, ragionamenti, eccetera eccetera. E poi durante la trasmissione invece i modi per comunicare sono i soliti, cioè SMS al 331 62 14 013, e ancora la mail diretta @popolarenetwork.it. Ed eccoci, Ira Rubini, buongiorno.
Buongiorno Cecilia, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, il tuo arduo compito di parlare del Fringe Mito che è già in corso, e anche del mito che parte a settembre, insomma.
Del mito. Allora, ovviamente qui, visto che ieri mentre ci parlavamo, Cecilia, dicevamo, parlando dell'Elfo, non è che si è parlato poi così tanto di Expo, per fortuna direi, quasi, insomma, cioè nel senso che se no se ne parla. Qui invece la parola Expo, ovviamente puoi immaginare, compare su qualunque materiale e in qualunque discorso. È anche normale, vabbè, mito sappiamo che cos'è, ce ne ha parlato tante volte Carlo Fossi quando questa monster manifestazione nata 8 anni fa è cominciata fra Milano e Torino, come dice il nome, se ancora qualcuno non lo sa. Di per sé, ovviamente, l'organizzazione è un'organizzazione di ferro, con i più bei nomi della musica classica, in parte anche un pochino della musica d'opera, della musica contemporanea, jazz, e poi con tante novità invece legate a correnti musicali un pochino più di nicchia. Resta, come dire, una manifestazione che sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle dimensioni di quello che poi lascia sul territorio è stata, come sappiamo, spesso molto discussa e criticata in alcune sue parti, quindi questo non possiamo nascondercelo. Parto da Mito Fringe, che in realtà è un'iniziativa che ha preso il via da un po' meno tempo di Mito Settembre Musica e che è già in corso, che comincia, è cominciata il 4 di giugno, va avanti fino al 21, il 21 c'è una gran festa finale in centro a Milano. Che Mito Fringe sta funzionando molto bene perché si è specializzata nella musica amatoriale, e come Radio Popolare sa bene, credo che il primo speciale sui cori amatoriali Radio Popolare l'abbia fatto Cecilia ai tempi di Notturno negli anni 90,
sì.
Ecco, per cui diciamo che a Milano c'è ferve, come fervono in generale le attività a Milano, forse anche troppo, ma diciamo che le attività musicali amatoriali sono molto molto diffuse in città e anche intorno, insomma, per cui Mito Fringe ha questa modalità per cui i gruppi amatoriali di vario tipo possono partecipare, tra l'altro avendo anche delle location interessanti. I concerti sono 31 in questi 18 giorni che sono cominciati il 4 giugno scorso, e questa volta sono stati attenti gli organizzatori a coinvolgere luoghi della città che non fossero soltanto in centro, che fossero anche là dove per esempio ci sono delle realtà amatoriali interessanti, da Quartogiaro a Villa Pizzone, a Baggio, a Baranzate, a Bollate, a Novate Milanese, a Pero. I generi, la selezione è stata fatta con ammissione di tutti i generi, dal jazz alla musica antica, dal gospel al rock, anche sulla composizione degli ensemble massima libertà, cioè dalla polifonia corale ai quartetti. I gruppi sono stati selezionati durante il mese d'aprile, sono arrivate circa 150 candidature, i concerti sono 31, quindi ha scelto quelli evidentemente più strutturati. Le età sono assolutamente libere, perché ci sono sia bambini che suonano per esempio con i genitori sabato in una cosa nella loggia dei mercanti che si chiama Musica per le famiglie, in cui i genitori suonano con i figli, anzi musica in famiglia, scusate, oppure cori tipo l'Unincanto d'Argento, il coro Incanto d'Argento, in cui il componente più anziano ha 85 anni, insieme ne hanno 3500.
Va bene, sono i famosi, le situazioni da Guinness dei primati, insomma.
Un po', però comunque diciamo che la cosa a me sembra molto simpatica, e devo dire sinceramente che, per quanto ne so, ho chiesto in giro ai colleghi che sono già andati a vedere, è anche molto frequentata, quindi diciamo che queste due cose insieme, considerata la gratuità del tutto, cioè sia degli eventi per il pubblico sia per i partecipanti, insomma, la cosa mi sembra in tutta sincerità una cosa ben fatta, tra l'altro su Facebook ha un grande seguito, quindi insomma ci sono anche tanti giovani che hanno partecipato a vario titolo, per cui questo è per quello che riguarda il Mito Fringe. Il sito, che ovviamente è Mito Fringe 2014, è molto facile da consultare, con tutti gli appuntamenti per ogni data, con una concentrazione maggiore evidentemente nel weekend di vari appuntamenti anche in contemporanea, mentre nelle altre giornate di solito ci si concentra sul pomeriggio tardo e sera per gli appuntamenti fino al 21, come vi dicevo. Invece passiamo alla presentazione di Mito Settembre Musica, che è stata due giorni fa, come sempre. Gli appuntamenti qui, cioè i numeri, sono già, come dire, un po' insomma, fanno un po' tremare i polsi. 102 appuntamenti, ecco. 59 a ingresso gratuito, 123 con biglietteria, 156 concerti, di cui 89 di musica classica, 8 di contemporanea, 40 di tutto il resto, per cui pop, world music, jazz, pop, rock, eccetera, e poi 19 concerti dedicati ai bambini e ai ragazzi. In più, gli eventi collaterali prevedono una ventina fra tavole rotonde, incontri, mostre, eccetera. Torino si specializza nella danza, come aveva già fatto nei giorni scorsi con un particolare focus e 6 spettacoli, e ci sono, giusto per la cronaca, alcune prime esecuzioni assolute, una in particolare, 5 nazionali e 12 progetti speciali. Le sedi sono 94, a Milano e a Torino sono 101 le collaborazioni con istituzioni già esistenti, e gli artisti complessivamente che parteciperanno sono 2161 con 27 paesi coinvolti. Ecco, dati i numeri che danno l'idea, no? Cioè, del fatto che sia, e ovviamente quando una cosa è così grossa è ovvio che in Italia in me nascono i sospetti, ma insomma al di là di quello, Mito, oggettivamente, come i nostri ascoltatori sanno bene, ha moltissimi appuntamenti, tra l'altro fra quelli gratuiti, che sono oggettivamente imperdibili. Quest'anno tra l'altro poi Claudio Ricordi avrà modo, insomma, di farvi ascoltare nelle prossime puntate di Rotoclassica anche alcuni degli interventi di Restagno, insomma, cioè dei direttori artistici e di chi cura il programma in generale. Quest'anno ci sono vari focus, al di là delle inaugurazioni che sono ovviamente al Teatro Regio di Torino e al Teatro alla Scala, nel senso che il 4 di settembre si inaugura a Torino con la Budapest Festival Orchestra diretta da Ivan Fischer, e al 5 invece al Teatro alla Scala. C'è Marta Argerich, che di solito se ne sta a Lugano e che invece viene giù a fare un concerto particolare, il concerto di Tchaikovsky, mentre Christian Zimmermann arriva con l'Imperatore di Beethoven. Poi ci sono vari filoni, il principale è Brahms, che ovviamente è stato intitolato Aimé vous Brahms, cioè Le piace Brahms, come il celebre romanzo e film, in cui si sentirà tutto quello che Brahms ha mai scritto nella vita, insomma, con giovani talenti, grandi musicisti, quindi si ascoltano i leader, le danze ungheresi, i trilli, il concerto per violino, insomma, cioè pianisti e altro. Per quello che riguarda la contemporanea, due focus, uno su Fabio Vacchi, che è proprio un autore milanese che conosciamo bene, e l'altro sull'austriaco Furrer, che saranno appunto protagonisti di 3 concerti ciascuno. Poi un focus sulla Grande Guerra, come era prevedibile, visto che ovviamente l'anniversario viene ricordato attraverso vari concerti, tra cui uno della Verdi, e poi una serie di attente e particolari versioni di musica sacra, antica e barocca, come sempre succede. Infine, anche quest'anno c'è Brain and Music a Milano, cioè neuroscienze e musica, la 4ª edizione di questa iniziativa, che prevede appunto il dialogo non soltanto musicale ma anche parlato, insomma, fra musicisti e neuroscienziati. Naturalmente tantissimo jazz, rock, pop, elettronica, e poi 2 concerti in carcere che sono una novità per Mito, uno a Bollate e uno a Opera.
Allora, Ira, diciamo che i nostri ascoltatori avranno...
Esatto, ho detto una sciocchezza. Ah, ok. Tra Vittore e Bollate. Ecco.
Diciamo ai nostri ascoltatori che naturalmente, per Mito, c'è ancora tempo perché inizia settembre e che quindi avremo modo di tornare, e comunque ci sarà un sito dove andare a controllare tutti i vari concerti.
Esatto, tutto il programma, quindi insomma potete andare già a vedere quello che vi interessa a settembre. Ci sembrava, insomma, importante segnalarvi 2 o 3 cose,
certo,
di questa manifestazione che appunto, come dire, nel bene e nel male è oggettivamente diventata un punto fermo della programmazione culturale cittadina, sia Milano che Torino.
Grazie, Ira Rubini.
A risentirci.
Buona giornata. La Triennale di Milano ospita fino al 20 di luglio Terre Ferme Emilia 2012, il patrimonio culturale oltre il sisma. Il progetto è della Direzione per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, che ne ha affidato la realizzazione alla scuola di fotografia della Fondazione Marangoni di Firenze. Il servizio è di Tiziana Ricci.
48 video narrazioni sui danni del patrimonio culturale emiliano dopo il terribile terremoto del maggio 2012. La Fondazione Marangoni di Firenze ha mobilitato insegnanti e studenti di fotografia per rendere più emozionante questo racconto. Quel tragico giorno ha lasciato dietro di sé 2000 beni architettonici danneggiati e 1600 opere d'arte. In queste immagini in mostra alla Triennale vediamo frammenti di chiese, palazzi, palazzi, affreschi, statue. Giuseppe Toscano è un fotografo docente.
Queste foto sono state realizzate a settembre scorso e in un contesto di interpretazione di quello che era stato appunto il terremoto, i danni che aveva provocato il terremoto.
Questa per esempio dell'immagine d'apertura, dove l'ha scattata?
Questa è San Felice sul Panaro, eravamo andati lì di notte.
Cos'è, una chiesa?
Sì, è proprio la chiesa di la chiesa, diciamo, principale di San Felice sul Panaro, che è stata danneggiata dal secondo sisma, quindi della settimana dopo, diciamo, degli eventi sismici, ed è stata realizzata utilizzando diversi flash che illuminavano dei soggetti.
Sì, perché nel dramma, diciamo, ha una sua bellezza estetica.
Sì, infatti il nostro, diciamo, ruolo, intento era proprio questo, quello di fare una interpretazione artistica di questi luoghi. La documentazione era stata già realizzata tempo prima da dei tecnici, per cui il ruolo della Fondazione Studio Marangoni, che è una scuola di fotografia, era quello di portare lì degli studenti insieme a noi insegnanti per dare appunto questo tipo di interpretazione.
Sì. E cosa avete trovato? Siete riusciti o era angosciante?
Sì, siamo riusciti perché comunque abbiamo trovato un clima da parte, diciamo, della gente, proprio di voglia di ricominciare, tanto diciamo, ottimismo.
Sono anche un po' arrabbiati per i ritardi, penso.
Sono sì arrabbiati, però è una rabbia
costruttiva.
Diciamo, costruttiva, assolutamente. Infatti, quello che ci ha colpito davvero rispetto magari ad altre situazioni che ci sono in Italia è la voglia di rimboccarsi le maniche e ricominciare da capo.
E invece dal punto di vista degli edifici, dei monumenti, cosa avete trovato? E quando avete scattato queste immagini?
Abbiamo scattato queste immagini, abbiamo avuto 2 settimane, abbiamo girato in camper, eravamo 2 squadre e a settembre, in 2 settimane, 15 giorni, e 2 squadre, 1 settimana per squadra in camper, abbiamo girato, quindi abbiamo vissuto anche il territorio, l'esperienza, diciamo, è stata arricchita anche da questo, dal fatto di vivere lì con la gente, e quindi si girava tutto il giorno.
Cosa vi ha dato questa esperienza? Dal punto di vista professionale?
Dal punto di vista professionale è stato molto interessante, appunto, quello di fotografare delle zone che hanno vissuto un dramma, cercando però di dare anche dei messaggi di un po' speranza, di tirar fuori la bellezza comunque di questi luoghi. E per gli studenti è stata una bella formazione. Ci sono 4 insegnanti e 6 studenti della scuola, della Fondazione Studio Marangoni.
Alessandra Capodacqua è la vicepresidente della Fondazione Studio Marangoni di Firenze.
È una scuola di fotografia che è nata negli anni 90, i primi anni 90, una scuola dedicata interamente alla fotografia, e noi facciamo un corso triennale da cui sono usciti molti dei fotografi che hanno partecipato al progetto, in più alcuni sono insegnanti, appunto come le ha detto il mio collega, e noi ci occupiamo appunto di fotografia sul territorio.
Allora, avete avuto l'idea di, non documentare, ma di proporre uno sguardo che interpretava quello che drammaticamente è successo in Emilia?
Assolutamente sì, perché la scuola si è sempre occupata di documentazione del territorio, in Toscana in particolare.
Però questa non è documentazione,
no,
è uno sguardo,
questa è un'interpretazione, no, infatti è anche un'interpretazione del territorio, e quindi è quello che noi facciamo di solito. E appunto, avendo questo contatto con il MIBAC, ci hanno chiesto se eravamo interessati a uscire dal territorio e a coprire un'area. Il risultato è stato interessantissimo, è stato difficilissimo fare la selezione delle foto finali, perché i prodotti sono stati veramente di altissimo livello, ed è venuto uno sguardo secondo me molto delicato nei confronti di una tragedia, che però è uno sguardo che mai, diciamo, si sofferma in maniera come dire pietosa, è molto compassionevole, ma mai diciamo giudicante.
Insomma, la fotografia ha ancora una sua forza espressiva nonostante l'inquinamento visivo.
Assolutamente sì, dobbiamo sperarlo, perché sta diventando veramente molto forte la presenza, diciamo, di immagini così veloci, sì, ma anche esatto, anche nella mostra ci sono anche dei time lapse che sono molto importanti dal punto di vista, diciamo, della interpretazione di quello che sta succedendo in questo momento in Emilia, perché stanno ripulendo tutta la zona.
Sta funzionando la ripresa?
Secondo me sì, sta funzionando molto bene, diciamo, conoscendo i tempi italiani sta funzionando molto molto meglio.
Sicuramente questo è un elemento positivo. E ora andiamo in mostra, dove troviamo queste video installazioni presentate in un originale allestimento con grandi strutture gonfiabili. E Lorenzo è il tecnico.
Io sono Lorenzo.
Spiegaci questo allestimento così insolito, no? Ci sono, dico per gli ascoltatori, ci sono dei biscioni gonfiabili.
Sì, l'allestimento è frutto della collaborazione di Wagner Associati con Plastic Fantastic.
No, di Berlino, dicevi.
Plastic Fantastic è di Berlino, Wagner Associati sono veneti invece. E insieme hanno collaborato per studiare un modo per proiettare questi video su una struttura diversa dal solito. Diciamo che però tutto è nato da un concorso a inviti. Marco di Plastic Fantastic è stato invitato e ha chiesto al suo collaboratore italiano di Wagner.
Insomma.
Esatto, sì, per cui la scelta del medium non è nostra, è di chi ha vinto,
certo.
Di chi ha scelto di invitare Plastic Fantastic e poi
con cui tu collabori, giusto?
Ho collaborato per qualche volta. Adesso io qua sono assunto da Wagner, però da un'azienda italiana, non potevo essere assunto.
Ma io devo solo spiegare agli ascoltatori questa modalità nuova, no? E su queste strutture gonfiabili vengono proiettate le immagini,
sì,
ma
sì,
in modo creativo,
cioè,
però
sì,
movimentato.
Cioè, in passato sono state usate per delle cose anche un po' più movimentate, diciamo. Qui invece sono usate come supporto abbastanza standard. Diciamo che funziona come percorso espositivo.
Non è statico, insomma.
Non è statico fino a un certo punto. Non so,
ma
se
le immagini si muovono.
Sì, le immagini si muovono, però il percorso è fisso, cioè ogni proiettore.
Però le immagini non è come una fotografia che sta lì.
Sono tutti video, alcuni sono dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna e altri invece li ha preparati il Ministero dei Beni Culturali.
Beh, è bella sta proiezione. Però.
Sì, funziona molto bene, è molto chiara, diciamo che è molto chiara. Poi ci sono queste campane direzionali dove tu vai sotto e senti l'audio relativo al video.
Ecco, quello è interessante, ti metti sotto la campana e senti.
Sì, esatto, sono sempre accese.
Dialoghi, esatto. Musiche. Bene, devo dire che è abbastanza affascinante questa idea di Plastic Fantastic. Se volete conoscerli meglio c'è un sito, plasticlinettafantastic.de. Infatti loro stanno a Berlino. Mentre la mostra Terre Ferme la potete visitare al primo piano della Triennale fino al 20 di luglio, la Triennale di Milano.
E grazie a Tiziana Ricci. Io sono felicissima di dare il benvenuto al nostro ospite, che ringraziamo per essere qui con noi, e soprattutto vorrei fargli i complimenti, perché è reduce il nostro ospite, che adesso vi dico chi è reduce dall'attribuzione della medaglia ai benemeriti della cultura e dell'arte, la medaglia che il Presidente della Repubblica Italiana conferisce a chi, insomma, fa un lavorone come quello che ha fatto e sta facendo Saverio Gaeta, direttore artistico del Leggendo Metropolitano 2014, Festival Internazionale di Letteratura. Buongiorno e complimenti.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti, la ringrazio. Sì, come dire, medaglia.
Allora, Saverio Gaeta, è la sesta edizione di questo festival che si svolge in Sardegna, a Cagliari, è iniziato ieri e mentre nelle passate edizioni, il tema era appunto parole leali, radici, tempo, legami, o forse legami, chissà, no?
Sempre c'è legami, abbiamo messo anche l'accento proprio perché il pubblico, se no, avremmo avuto un pubblico diverso probabilmente. Qualcuno ha tentato, cioè voleva legami, ma abbiamo specificato.
Ecco, il tema di quest'anno è particolarmente stuzzicante, almeno per quel che mi riguarda. Si tratta dei giochi dell'essere, insomma un festival internazionale di letteratura che così usa il gioco, una cosa così inutile.
Sì, appunto, in realtà l'idea era molto più bassa, cioè l'idea era, dopo 5 anni di grandi temi, l'idea era quella di divertirci un pochino, quindi parliamo del gioco. Poi in realtà sia il titolo non ci piaceva, ci sembrava banale il gioco, quindi abbiamo voltato verso Sartre, quindi i giochi dell'essere. A quel punto, poi come ogni anno, noi diamo una piccola paginetta in cui c'è il tema, l'argomento dato che è declinato e sviluppato, e ci siamo resi conto che man mano che andavamo avanti, poi il gioco è tutto, no? È la vita stessa, cioè il bambino, ma non solo il bambino, il cucciolo impara il mondo giocando, quindi già da quello ci siamo resi conto che forse ci eravamo impelagati in un tema più importante forse degli altri, e proprio perché si presta a tutte le declinazioni della vita, cioè parlo del bambino che cresce imparando a conoscere il mondo, se stesso, tramite il gioco, dal movimento dei piedini ai rumori, ma anche ieri Michele Serra ha detto una cosa importante: guai all'adulto che ha perso la voglia di giocare o di interpretare la vita come un gioco. Quindi capisco che per te sia una cosa stuzzicante, un bel tema, lo è anche per noi, è quasi con sorpresa.
Senta Saverio Gaeta, tante figure che sono legate al mondo della scienza.
Sì.
Ho visto diversi nomi, sì, che insomma
Concinelli, Martino, Di Freddi,
certo.
No, ma io sono convinto di questo, io un po' appartengo a quella parte di mondo culturale che è un po' stanco delle presentazioni di libri, credo
sì.
che siano tante, troppe, e fondamentalmente mi annoiano terribilmente. Una delle chiavi per cui credo che valga la pena promuovere la lettura, che comunque è quella che è, l'obiettivo della mia associazione, del mio festival, la lettura, il piacere di stare con un libro accanto, di viaggiare con un libro, è quella di utilizzare quello che per noi è un paletto, l'incrocio tra mestieri. Io credo che uno scrittore che di solito è abituato a raccontare delle cose 100.000 volte per ogni libro che fa, e quindi non trovandosi a fianco Pico della Mirandola ma un semplice conduttore che gli fa l'ennesima domanda, risponde in maniera asettica, spesso in loop quasi, no?
Sì.
E io dico, se li metti a fianco uno scienziato, minimo deve fare lo sforzo di condividere un linguaggio.
Sì.
Minimo.
Sì.
E funziona sempre benissimo. Di solito, guardi, gli scienziati hanno una cosa bellissima: quando sono dei grandi, sono dei grandissimi lettori. Cosa che non avviene viceversa, cioè il grande scrittore non è che necessariamente deve sapere di fisica o di matematica, no? O
certo,
di logica.
Certo.
E quindi non lo fa sedere così rilassato nella sedia. Il risultato è che quello che dice è più verità. E il pubblico è come un bambino, il pubblico ha bisogno della verità, non puoi mentire al pubblico, non puoi dire delle cose in loop. Quindi io credo che si vendano più libri, si crei anche un circolo virtuoso, che è quello di amare di più la persona che ti sta parlando e quindi anche il letterato. Funziona. da noi almeno funziona.
Certo. Allora, Saverio Gaeta, dicevamo che il festival è iniziato ieri, va avanti fino a domenica, si svolge a Cagliari in luoghi bellissimi.
Bellissimi, sì. Quelli però non c'entro niente io.
Vabbè, non può avere tutto, la medaglia,
esatto.
E anche
la medaglia, i luoghi, il mare, sai.
Non esageriamo. Senta, vogliamo dire che comunque anche parlando di giochi ci sono appuntamenti che ad esempio sono legati con degli ospiti che ad esempio di criminalità organizzata si occupano come dire, con degli affondi alla realtà purtroppo non sempre fantastica. Mi riferisco ad esempio a un incontro che si chiama Labirinti e che vede appunto dei giornalisti dei giornalisti e delle figure come Claudio Fava, che insomma oltre a essere giornalista è anche insomma uno che fa parte e ha fatto parte della commissione antimafia e via di seguito, oltre a essere
figlio
di Giuseppe
Fava.
Certo,
cioè, voglio dire.
Quindi si parla di letteratura e si parla di gioco, ma per l'appunto il labirinto sì, può essere anche un gioco tremendo a volte se non si trova l'uscita.
Certo, ma là il senso, noi intanto una cosa velocissima, la declinazione dei temi dati, degli argomenti dati ogni anno è quasi sempre la stessa, noi tocchiamo sempre il tema della scuola, dell'altro, quindi del fenomeno delle migrazioni, della lingua, e uno di questi è legalità e lavoro. Lavoro perché difendiamo la Costituzione, la più bella che ci sia, anche nel modo in cui è scritta, e dunque ci rifacciamo solo all'articolo 1, se no sarebbe in mezzo, e la legalità per noi è importante, ogni anno per ogni tema l'abbiamo sempre toccata, in questo caso per i giochi, cioè il gioco, per esempio ieri Boncinelli non ha parlato, il gioco ha anche l'altra faccia della medaglia. Giusto, che siamo in tema, no?
Sì.
Che è quello della malattia del gioco.
Sì.
La stessa cosa succede, io ho scritto nelle piccole due righe, tre righe in cui spiego cosa vorrei dall'incontro, perché l'ho creato, ho scritto questo, che ci sono certi tipi di giochi che sono solo giochi loro, non sono giochi nostri.
Sì.
Non possiamo pensare che la mafia è un gioco che ci piace, non ci piace giocare con la mafia, non ci piace la mafia come non ci piace lo schifo che c'è stato con gli arresti l'altro giorno a Venezia, non ci piace lo schifo che è successo con Expo, non ci piace questo gioco, è un gioco loro e noi vogliamo raccontare che c'è un certo tipo di gioco che a noi non piace.
Certo, sì, perché appunto ci sono i giochi cattivi, anche quelli.
Esatto.
E la ludopatia sappiamo che è diventata una emergenza nazionale, insomma, ad esempio. Senta, Saverio Gaeta, noi ci avviamo alla conclusione. C'è uno di questi incontri che, come dire, più di altri nel suo cuore?
Sì.
Non so, non si può dire preferisce, ma insomma.
Esatto. Ma io sono molto legato al Trittico di Francesco Cattaruccio, intanto perché amo scoprire cose nuove. Io il Trittico di Cattaruccio che a nascondino tra i musei con
sì.
La prima serata ieri gli Uffizi, oggi Brera e domani le gallerie dell'Accademia, ci sono certe, proprio ragionando sul tema, il gioco un pochino anche attinto alla mia infanzia, no? La mia adolescenza, io questi, a parte le gallerie dell'Accademia, gli altri musei li ho visti con mio papà e mia mamma quando ero in viaggio con loro,
sì, sì.
Un tedio profondissimo, ovviamente, io volevo giocare, ero là, che noia, no? E quindi non li ho visti proprio bene. No? Ecco, ieri ho rivisto le opere di cui vagamente ricordavo in un'altra, per noi sardi adesso è tutto più facile, però io ho 44 anni, fino a 15 anni fa per noi c'era solo la nave come idea,
certo,
no?
Certo.
Non era facile viaggiare, comunque era proprio un viaggio, no?
Sì.
Come andare all'estero,
sì,
uguale,
sì.
E quindi per me questa, io ci tengo perché sono tre incontri raffinati, sono 50 minuti, proprio uno spot nell'immensità di questi tre grandi musei italiani. Il pubblico ieri era, io ci ho scommesso, l'ho dichiarato più volte come lo sto dichiarando a voi, chi mi ha seguito, c'erano circa 200 persone, che va bene in un teatrino che ne può contenere 230, E alla fine erano tutti entusiasti. L'orario è difficile perché alle 23, però lui è un grande, poi insomma l'arte certe volte, quel tipo di arte ti entra dentro come un treno, no? c'è quasi bisogno di poche parole.
Allora, io ringrazio moltissimo Saverio Gaetta, direttore artistico di Leggendo Metropolitano, Festival Internazionale di Letteratura, che ha preso il via ieri da a Cagliari, nell'amata Sardegna, che lo ridico, reduce, perché proprio alle 10 di stamattina gli è stata consegnata la medaglia ai benemeriti della cultura e dell'arte conferita dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. Grazie, complimenti ancora.
Grazie.
Diamo solo il sito per chi vuole informarsi, avere ulteriori dettagli sul programma.
www.leggendometropolitano.it,
che è facile anche da memorizzare. Grazie ancora Saverio
Gaetta,
grazie a
tutti
e complimenti un'altra volta.
Arrivederci.
E io, se riuscissi ogni tanto a giocarmi coi topi un po' meglio, i topi sono naturalmente i mouse che servono a governare i due computer che uno ha davanti, sarei più felice, ma insomma comunque. E sempre con immenso piacere do il benvenuto ad Antonio Serra, che come sempre il venerdì ci porta nel mondo del fumetto. Buongiorno Antonio.
Buongiorno.
Grazie, come sempre, per la tua presenza. Vai, eccoci.
Allora, oggi, un argomento...
Peraltro, scusami, abbiamo appena lasciato la Sardegna, vedi un po' no, così, per la cronaca. Esatto,
per
un bel festival,
festival
pure premiato dal Presidente della Repubblica.
Vabbè, allora basta, non discuto assolutamente.
E quindi Antonio dicevi.
Allora, no, dunque, oggi parliamo di una serie di cose, diciamo, speriamo di dipanare bene la matassa, perché apparentemente sembra semplice. Qui tu hai davanti agli occhi, i nostri ascoltatori non possono vederlo, una cosa che si chiama Topolino Black Edition. E sono delle storie di Topolino, in realtà non tutte con protagonista Topolino, in molte c'è protagonista soprattutto Pietro Gamba di Legno, invece addirittura il mitico tenente Manetta, l'assistente del commissario Basettoni, che hanno però tutte una caratteristica peculiare. Sono tutte innanzitutto storie poliziesche, thriller, diciamo avventuroso, misteriose, ma nello stesso tempo sono tutte scritte da uno stesso autore, che è Tito Faracci, che è proprio uno specializzato. Allora, Tito innanzitutto è un importante, grande autore di fumetti italiano, ma è un collega che ha una versatilità straordinaria, no? Ha saputo scrivere storie di Topolino, ha saputo scrivere uno degli autori di Diabolik, ha lavorato per la Bonelli scrivendo di tutto, da Tex a serie create da lui come Brad Barron, che era una serie di fantascienza e così via. Quindi una persona eclettica, in grado di scrivere qualsiasi cosa in qualsiasi momento, diciamo, che però certamente ha una grande passione per quello che oggi viene chiamato il noir, diciamo, il poliziesco, così, eccetera. Questo volume quindi raccoglie tutta una serie di storie scritte da lui, che approfondiscono la realtà dei fatti. Una volta che tu vai avanti nella lettura, approfondiscono in realtà il rapporto tra i personaggi, i classici personaggi disneyani. Quindi la realtà dei fatti, la domanda che c'è qui sotto sotto è: ma è mai possibile che dopo tanti e tanti anni di lotta Topolino e Gamba di Legno non si conoscano bene, non siano anche in qualche maniera amici, nonostante siano nemici, diciamo così, no? Ma che rapporto c'è veramente tra Topolino e Pippo? Quanto Pippo può aiutare Topolino nel risolvere i casi? Cioè Pippo che è stupidotto, ingenuo,
un po' il folle, quello strampalato,
E lo stesso vale poi per l'approfondimento, personaggi del commissariato di Topolino.
Sì, perché pensavo ad esempio al commissario Bassettoni, insomma
è una comparsa,
un ruolo dell'istituzione va proprio un
po'. E qui invece si va ad approfondire un po' i rapporti tra questi personaggi, se ne creano di nuovi. Ad esempio c'è un detective che aiuta Basettoni e Manetta che si chiama Rock Sassi, molto, molto divertente, molto buffo e così via, ispirato chiaramente ai classici poliziotti americani, quelli duri, no?
Certo,
diciamo così,
certo,
eccetera, e così via. Quindi in realtà tutte queste storie approfondiscono.
Rock Sassi che animale è? È un animale?
No, no, Sassi non è un animale, ah, no, è di quella versione lì col naso a tartufo,
si chiama
così, il naso a tartufo, certo. Ma umano, diciamo così, nell'aspetto, mentre invece sì, in queste versioni abbiamo, in queste storie abbiamo un sacco di animali bizzarri, furetti, topi, sì, cose, eccetera, certo, perché certo, chiaramente anche i personaggi, diciamo, negativi, i ladri, i banditi vengono rappresentati in maniera bizzarra e così via. È un'antologia non soltanto, quindi, dei contenuti, ma anche dei disegnatori straordinari che hanno caratterizzato questa produzione italiana, che, lo ricordiamo, è un'anomalia tutta particolare, cioè solo noi produciamo fumetti dei personaggi disneyani, praticamente, oltre c'è una produzione brasiliana, diciamo, ma solo noi abbiamo l'autorizzazione a creare nuovi personaggi in Italia e così via, eccetera.
E quindi, un'eccellenza italiana,
quindi ecco qui che ci sono tantissimi personaggi, ma tantissimi disegnatori, tra cui chiaramente c'è Romano Scarpa, uno dei decani, un maestro del fumetto italiano, ma c'è Giorgio Cavazzano, c'è Paolo Mottura, c'è mi viene in mente
vabbè, succede, non ti preoccupare, gli ascoltatori hanno comunque capito,
sì,
che stiamo,
sì, comunque,
parlando,
insomma,
di
abbiamo
qualità e
autori straordinari che eccolo qua, Corrado Mastantuono, autori straordinari sia nei testi, quindi, che Tito, diciamo, che ha fatto questo,
certo,
lavoro incredibile, anche complesso, e i vari disegnatori che si sono succeduti nelle varie storie. Alcune di queste storie sono molto particolari, ad esempio una di queste, che si intitola Topolino, il fiume del tempo, è una storia che è stata realizzata per i 70 anni, rendiamoci conto del tempo che passa, di Topolino, e qui Pietro Gamadilegno e Topolino ricordano la loro prima avventura, che è il primo cartone animato realizzato su Topolino, che si chiamava Steamboat Willie, lo ricorderete, Topolino che governa una specie di piccolo battello a vapore sul,
sì,
fiume Gamba di Legno.
Sì, peraltro lunedì
cattivo
è il compleanno di Paperino, invece, c'è la prima apparizione,
esatto,
di Paperino in un filmato.
Insomma, qui ci sono tante situazioni, e in questo contesto una delle caratteristiche peculiari di questo volume, a parte l'edizione in sé, come puoi vedere,
che è,
no?
Bellissima, scusate, che ascoltatori, voi non la vedete, però è un bellissimo,
no, la
libro,
grafica,
un brochure,
diciamo, appunto da noir, tutto nero e giallo,
e
con
poi
le pagine bordate in nero, diciamo,
molto
carino,
chic,
molto chic,
dire,
esatto,
sì,
molto,
sì,
divertente, sì, nell'idea, diciamo, di riprodurre le altre cose. Ma una delle caratteristiche di queste storie è la nostalgia. In queste avventure spessissimo Topolino, Pietro, ma anche Manetta, così via, si fermano un attimo a pensare, a ricordare che personaggi erano e che personaggi sono adesso, cioè c'è un effetto anche di, come dire, di uscita dalla pagina disegnata, dal racconto, in cui questi personaggi assumono degli aspetti anche improvvisamente realistici e malinconici, pagine mute dove si guarda appunto l'orizzonte a dire no? Il tempo che,
sì,
passa, come siamo cambiati pur rimanendo inevitabilmente sempre uguali, no? Quindi questo elemento malinconico è certamente la cosa che poi colpisce di più nella lettura di questo volume, che è accompagnato da un'introduzione di Sandro Dazieri, che è un noto giallista,
certo,
insomma, tutti conosciamo, e così via, eccetera, e da delle molto divertenti e anche sincere righe di introduzione per ogni storia scritta dallo stesso Faraci, che ricorda i vari momenti in cui queste storie sono state realizzate, perché sono, come ho detto, tutte ristampe in realtà, cioè stiamo parlando di un'antologia che riprende delle storie che sono state pubblicate sul Topolino settimanale. Questo volume, quindi, insomma, è particolarmente curioso, dà un'idea di come si dice, il genio italiano nel fumetto può applicarsi anche a fenomeni di tipo internazionale,
certo,
come in questo caso. E quindi niente, questa qui è la Topolino Black Edition, sono 7,90 euro, sono
Un sacco di pagine,
400 pagine di fumetto a colori, 400 pagine di fumetto a colori in tutte le edicole, librerie, fumetterie.
Quindi si trova anche in edicola.
Secondo me, guarda, vorrei darti un'informazione certa, ma secondo me sì, perché questo è un Topolino,
sì,
è un supplemento,
quindi
di Topolino, quindi secondo me anche in edicola.
Perfetto.
Nell'eventualità mi stessi sbagliando, chiedo scusa agli ascoltatori,
vabbè,
in ogni caso in libreria e fumetteria lo trovo.
Senti una cosa, adesso abbiamo ancora un minuto e magari, ma scusa, in realtà tutte queste storie gialle non hanno mai a che fare però con l'omicidio, perché no, certo, nel fumetto insomma non c'è la morte,
non
insomma,
c'è la morte, quindi... nelle storie Disney, come non ci sono tante altre cose, sì, che fanno parte, certo, della regola, diciamo, sì, certo, così. Però invece c'è tutta una gioco ironico invece sul furto, perché questo basta vedere, non so, anche nei giocattoli, non so, mi vengono in mente una delle mie passioni, le costruzioni Lego, le guardie e ladri, è, sì, uno dei giochi preferiti dai ragazzini. Quindi invece il ladro come figura romantica invece esiste. Ed è chiaramente l'argomento principale di, certo, questo volume, certo, di questo volume, nella figura appunto di Pietro Gamba di Legno e della sua eterna fidanzata Trudy, che qui ne combina tutti i colori,
quella ragazzaccia esatto, di Trudy, esatto, porca, esatto, miseria, bellissimo.
Benissimo.
Allora, grazie a Antonio Serra, ricordiamo Topolino
Black Edition, ecco. 7,90 euro.
Perfetto, adesso corro in edicola,
edito da Panini Comics, bisogna ricordarlo.
Corro in edicola immediatamente, senza ombra di dubbio. E grazie naturalmente a Antonio Serra, che ritroviamo venerdì prossimo.
Certamente.
Una certezza. Noi adesso abbiamo un appuntamento con la pubblicità, subito dopo la seconda parte di Cult, non ci lasciate perché abbiamo davvero un sacco di cose da raccontarvi. E comunque, se nell'attesa volete andare sul sito di Radio Popolare e dalla home page, dalla prima pagina, andare a vedere come si fa a sostenere questa radio, fate un'ottima cosa.